Cercherò di essere breve, conciso e il più possibile chiaro, però. Innanzitutto, chi sono io e perché sono qui? Io sono Sandro Ghini, mi occupo di produzione di podcast da quando non era ancora un lavoro, per cui me ne occupo dal 2016 e in questo momento sono il fondatore di Mettiamoci la Voce, che si occupa di produzione podcast, audiolibri e formazione sulla lettura espressiva. E sono in doppia veste perché sono anche docente qui a Unige e anche per la concorrenza milanese, che non citerò. Per cui ci facciamo bastare docente di podcasting e narrazioni audio a Media, Comunicazione e Società a Unige. Innanzitutto vedo che il pubblico di oggi è abbastanza eterogeneo, per cui cercherò di capire come siamo messi, visto che io parlerò di già qualcosa di avanzato rispetto al solo parlare di podcast, perché parliamo di podcast e parliamo anche di video. Per cui faccio una domanda che non faccio da qualche anno, visto che è un po' che se ne sente parlare. Qualcuno di voi non sa cos'è un podcast? Alzate la mano. Perfetto. Solo due? Tre? Oh, ok. C'è qualcun altro che ne ha sentito parlare ma non sa, ma più o meno... Ok, ottimo. Quindi cerchiamo di livellare queste due anime. Chi invece sa benissimo cos'è un podcast e ne ascolta tutti i giorni? Ok, o ci lavora dentro? Perfetto. Per cui, per livellare queste cose, partiamo allora da una piccola premessa. Se andiamo dalla parte giusta. Ok, tanto di cosa parleremo oggi? Parleremo di tre argomenti, di podcast in solo audio, di podcast in video e di podcast audio o video, chissà dove andremo. Ma per farlo vi faccio prima una domanda. Questa ovviamente è solo per chi sa cos'è un podcast, per chi non sa cos'è un podcast lo impara oggi. Rispondetemi, è un quiz, eh? Che cos'è un podcast? È un formato di contenuto o un formato di distribuzione? Chi alza la mano per distribuzione? Perfetto. Chi alza la mano per contenuto? Ok. Per una volta la maggioranza vince e ha vinto distribuzione. Perfetto. Ed è corretto. Ed è corretto perché è il motivo per cui quando parliamo di podcast spesso non ci capiamo. Perché... chi parla di podcast e ha una sua esperienza e una sua frequentazione con un certo tipo di prodotto, molto spesso non si capisce con altre persone che hanno esperienze e frequentazioni con altri tipi di prodotto. E quindi all'interno di questo macro mondo che è il formato di distribuzione podcast, è un po' come dire televisione o radio, ci sono dentro tantissime cose diverse, ci sono dentro tantissimi tipi di contenuto diversi e tantissimi formati diversi. Facciamo un'ulteriore distinzione, ovvero possiamo suddividere a livello concettuale l'ambito podcast in due grandi macrofamiglie, ovvero un formato scripted e un formato unscripted. Cosa significa? Significa che per una parte di ascoltatori, in questo senso, sarà abituale aver ascoltato un certo tipo di prodotti che ha un'attenzione molto specifica alla scrittura, quindi un prodotto di tipologia molto vicina ai prodotti editoriali, molto spesso solo in audio, e dove il focus principale è sul contenuto. E invece dall'altra parte abbiamo tutta una serie di altri contenuti che vivono della relazione tra le persone che parlano. Pensiamo a tutti i free talk, che siano in audio, che siano in video, dove non c'è uno script che comanda quello che succede in quel momento, quindi nel qui e ora, tra le persone che parlano. E chiaramente questo guadagna molto, lo vedremo poi dopo, guadagna molto dal comparto dell'immagine e dal comparto video. Facciamo un altro quiz. Secondo voi, vediamo chi lo conosce, quale serie ha fatto riscoprire il podcast al pubblico italiano nel 2017? Chi vota per Arsenico? Chi vota per Pericolo? E chi vota... Ok, bravissima. Come ti chiami? Nella, bravissima Nella. E chi vota invece per Veleno? c'è anche un non so, eh? Però è uno dei tre, quindi non è che c'era molte possibilità. Ok, ha vinto la maggioranza anche in questo caso ed è Veleno. Quindi Veleno, sulla scia di un altro podcast americano, che è Serial, che ha fatto riscoprire questo antico mezzo, perché in realtà il podcast nasce intorno al 2003, per cui ha una storia relativamente lunga per essere un mezzo di comunicazione digitale, però nel 2016 lo riscoprono gli americani con Serial e nel 2017 lo riscopriamo noi italiani con Veleno, scritto, prodotto da Pablo Trincia, poi acquistato e distribuito da Repubblica a suo tempo. Sta andando? Sì, ok, quindi questo è per dire che qualcuno ha vinto, non mi sono inventato tutte e tre le risposte. Le caratteristiche di un podcast in audio, quindi di questo formato di distribuzione, che ha poi delle sue caratteristiche tecniche specifiche. Mettiamola così, vi ho detto prima che il podcast è un formato di distribuzione, perfetto. Poi, a fini statistici, quindi per poter dire cos'è un podcast e cosa non lo è, e quindi poter misurare gli ascolti, poter misurare il successo, poter creare delle metriche, si è data anche una definizione proposta da Nielsen che dice che il podcast è un contenuto digitale distribuito e ascoltabile on demand che ha una caratteristica di serialità. Quindi è un contenuto seriale distribuito on demand, quindi che è da qualche parte che poi io posso ascoltare quando voglio, che posso andare a prendere dalla rete e ascoltare e scaricare quando voglio, è a puntate ed è originale. Questo ha solo i fini statistici, perché diversamente tutto quello che è il panorama di podcast che arrivano dalla radio, quindi prodotti radiofonici, poi riproposti in distribuzione podcast, non sarebbe considerato podcast, per cui è una distinzione solo ai fini statistici. Questo ve l'ho detto per completezza di informazione, soprattutto per chi non sa cos'è un podcast. Quindi, caratteristiche di un podcast in audio: ha un costo relativamente basso a livello produttivo, perché, ahimè, lavorare con attrezzature in audio è meno costoso che lavorare con attrezzature sia in audio che in video. E poi ci sono tutta un'altra serie di dinamiche da curare in un contenuto video, come potrete immaginare. Immaginate quanto può costare uno show televisivo rispetto a un contenuto radiofonico. Poi, chiaro che ci possono essere le eccezioni, ma le eccezioni sono date da altre voci di spesa che non sono quelle produttive. Funziona sia in modalità scripted che in modalità unscripted, per cui funziona tanto la docu-serie di inchiesta di Pablo Trincia, Veleno, quanto un altro genere dove chiacchieriamo io e Nadia di qualcosa, o io intervisto Nella su qualcosa di cui è appassionata. Ci stanno bene entrambe. Permette il multitasking, nel senso che io posso mettermi sulle cuffie, lavare i piatti, andare a correre, fare da mangiare, spostarmi verso il posto di lavoro o provare a dormire sul divano, e lo posso fare tranquillamente perché il mio unico canale impegnato è quello uditivo. Per cui è anche uno strumento comodo per fare qualcos'altro mentre si ascolta qualcuno che parla. Quindi anche ascoltabile in mobilità, ed è un ottimo strumento per entrare in relazione con il pubblico, ma farlo, e lo si fa solo attraverso la voce di chi parla e attraverso il montaggio, perché questi sono gli unici due elementi che arrivano. Non abbiamo un secondo canale di confronto rispetto a quello che è il contenuto. Terza domanda. Qual è stato il primo podcast video first a raggiungere il successo in Italia? Cavoli a merenda, Muschio selvaggio o Licheni assassini? Allora, chi vota per Muschio selvaggio? Direi che chi vota per Licheni assassini? Io. vi chiedo il copyright. Se trovo un Licheni assassini, ho già il mio avvocato che parte. È giusto Muschio selvaggio. Questo poi ovviamente sede e teatro di grandi problemi a livello legale per la, per la paternità e per la prosecuzione della serie, come, come sarà per Licheni Assassini, ci saranno proprio battaglie legali, proprio qua, i nostri avvocati così... Perfetto, li metto in contatto con il mio legale, già, già tutto a posto. Allora, quindi, Muschio Selvaggio dei tempi è stato forse, e questo lo dico anche con un osservatorio particolareggiato e molto preciso, perché alla domanda conoscete podcast? Sì. Quali podcast ascoltate? Fatta all'università nel 2019 e nel 2020, nel 2019 le risposte erano un po' varie, nel 2020 le risposte erano Muschio Selvaggio. Quindi vuol dire che Muschio Selvaggio ha sancito in qualche modo un confine tra il prima ed il dopo, ed è stato il primo podcast realmente video first. Perché video first? Perché la maggior parte degli ascolti non venivano fatti sulle piattaforme di ascolto abituali, quindi ai tempi Apple Podcast o Spreaker o le varie piattaforme private di ascolto, ma veniva fatto da YouTube. Quindi un cambio molto importante di canale di fruizione, con tutto quello che ne consegue. Cosa vuol dire tutto quello che ne consegue? Perché non è questa la sede per parlarne, ma il podcast come formato di distribuzione ha una caratteristica fondamentale che in questo momento è molto importante, molto dirimente, quella di essere uno strumento libero. Uno strumento libero perché la modalità con cui vengono distribuiti i podcast è solo attraverso un unico file che raccoglie tutte le informazioni del nostro podcast, quindi dove sono ospitati i file, quali sono le descrizioni del nostro show, eccetera, eccetera, e solo attraverso quel file il podcast viene distribuito alle piattaforme che poi permettono di ascoltarlo a voi. YouTube invece è una piattaforma privata, fa capo a Google, e quindi come piattaforma privata ha delle regole e delle policy. Giustamente, però la differenza tra una distribuzione totalmente granulare e indipendente e una distribuzione mediata da una piattaforma che è la stessa piattaforma che ci permette di crearlo, quella dove lo ascolteremo, cambia molto dal punto di vista della libertà di espressione, di responsabilità personale, ma anche del quello che si può dire e quello che non si può dire. Quindi questo aspetto ci tengo a sottolinearlo semplicemente perché andando in un'epoca di distribuzione attraverso le piattaforme, uno degli aspetti da considerare è proprio quello dei gatekeeper. Sui costi pratici sì, c'è un impatto, lo vediamo dopo, ma c'è un impatto per forza, perché i costi produttivi di un contenuto, e ora ci arriviamo, i costi produttivi di un contenuto in audio sono nettamente più bassi di quelli di un contenuto in video. Chiaramente un podcast in video funziona meglio se è della famiglia di Unscripted, ma per un motivo semplice. Un podcast scripted che venga distribuito in video è un documentario. Di base è un documento, non ci sarebbe nessuna differenza tra un documentario e un podcast in questo senso, per cui anche con i costi produttivi relativi che ne conseguono. In più richiede l'attenzione sia a livello produttivo sia a livello percettivo e di fruizione delle persone su due canali, quello uditivo, quindi noi lo ascoltiamo, ma lo vediamo anche, che è anche un vantaggio perché a questo punto tutto quello che è l'interazione e la relazione con il pubblico passa sia dal canale uditivo e contenutistico, ma anche molto da quello del non verbale. Mentre per un contenuto audio abbiamo solo il paraverbale, per cui comunque ci arrivano le differenze a livello vocale e a livello interpretativo della persona che sta parlando, non ci arriva tutto quello che è il non verbale. Quindi l'abbigliamento, la postura, l'interazione tra le persone e come questa interazione fa variare poi le espressioni, ad esempio. Per cui in solo audio nessuno si renderebbe conto che mentre io parlo Nadia si fa gli affari suoi e mi guarda male, no? E invece in video chiaramente questo aspetto viene percepito e viene compreso, per cui a livello anche di gestione, di produzione, è da considerare che ci sia da porre maggiore attenzione a tutti gli aspetti correlati e non a solo a quelli di contenuto e quelli vocali. Quindi, la quinta domanda, che non ha una risposta in realtà, è se a questo punto, visto che tutte le piattaforme stanno investendo in gran parte nel farvi guardare video, invece che farvi ascoltare solo audio, il futuro del podcast sarà video first. Per le piattaforme la risposta probabilmente è sì, nel senso che Spotify in primis sta cercando di spingere le persone e i creator, infatti non sono più podcaster per Spotify, sono creator. Quindi è cambiato il paradigma, quindi sono equiparati a youtuber. E il formato che viene richiesto sempre più ostentatamente e promosso sempre più ostentatamente è quello del video. Stessa cosa chiaramente fa YouTube, perché YouTube è una piattaforma di contenuti video, e quindi verso dove stiamo andando? Verso un sì, no? Io sarei per un gran bel dipende, perché appunto il fatto che il podcast stia diventando un asset di comunicazione per tantissime realtà, quindi sia realtà aziendali sia realtà private, influencer ad esempio, o comunque qualsiasi altro content creator che sia sul mercato, fa sì che ci sia una frammentazione del contenuto e anche una presenza molto maggiore di talent, di influencer nella produzione di podcast. I podcast di base aumentano, la produzione di podcast settimanale aumenta di settimana in settimana, quindi ormai sono veramente tanti i prodotti che vengono rilasciati ogni settimana, e gran parte in quest'ultimo periodo di quelli ad alto budget è rappresentato da quelli dove l'host è un talent di qualche genere o un influencer, che chiaramente avrà più interesse ad andare verso il tipo di mezzo che conosce meglio, che spesso è quello video. E in più abbiamo un altro aspetto fondamentale, ovvero che non ci possiamo girare intorno, ma dalla creazione di podcast di base si guadagna poco. Dico si guadagna poco perché la risposta dovrebbe essere praticamente non si guadagna, nel senso che i guadagni sono praticamente tutti verso la monetizzazione indiretta, non quella diretta, perché la monetizzazione diretta di un podcast è possibile solo per veramente pochi show. Monetizzazione diretta significa io faccio mettere uno spot all'interno del mio podcast, questo viene ascoltato, come alla radio, come alla televisione, questo viene ascoltato e in funzione di quante persone lo hanno ascoltato mi arrivano dei soldi. Ecco, ne arrivano pochi, nel senso che per avere una massa critica sensata, per avere un rientro economico sensato, gli ascolti devono essere tanti, e per avere tanti ascolti uno è difficile e due il pubblico deve essere molto generale. Quindi è molto più facile che chi vuole investire per avere un ritorno economico anche creando podcast lo faccia creando podcast in video, perché YouTube paga di più, ma soprattutto le potenziali visualizzazioni del video sono molte di più di quelle che possono essere solo i potenziali ascolti. Quindi molto probabilmente ci si muoverà in quella direzione anche per un motivo tecnico e un motivo di remunerazione diretta. In più possiamo anche immaginare che il fatto di avere un doppio canale ci aiuti a comportarci in maniera più empatica con lo strumento. Cosa significa? È stato dimostrato da un esperimento del 1996 e poi da sperimentazioni successive, che è la Media Equation, che noi tendiamo a comportarci rispetto ai mezzi di comunicazione come faremmo con le persone. Quindi questo sta anche muovendo chiaramente tutti i sistemi di intelligenza artificiale, eccetera. Quindi noi cambiamo la nostra reazione, il nostro approccio a uno strumento, come lo cambieremmo se ci stessimo relazionando ad una persona. E chiaramente il fatto di avere un doppio canale, quindi quello visivo, poter ricordarci la faccia delle persone e poter associare a questo un non verbale e un paraverbale, potrebbe essere più funzionale rispetto al solo rapportarcisi ascoltando e basta, cosa che non è detto che succeda, però è uno degli aspetti di cui tenere conto. La voce è uno strumento molto potente, ma dipende poi come viene gestita e dipende come viene usata e distribuita. Quindi, la domanda delle domande sarà solo in video. Io vi sto dicendo questo perché vi voglio spingere tutti a produrre podcast solo in video? Assolutamente no. Però voglio mettere l'attenzione sul fatto che quando ragioniamo su un progetto di podcast dobbiamo immaginarlo come un progetto editoriale vero e proprio, quindi abbiamo una serie di step da percorrere e da immaginare, ovvero partire dagli obiettivi, perché questo ci determina poi il tipo di contenuto che andremo a creare e a pensare per il pubblico che abbiamo in mente. Stilare un business model, quindi dobbiamo sapere come e se rientriamo dei costi per la realizzazione di questo progetto, che non vuol dire che il progetto deve essere a scopo di lucro o che il progetto deve essere pagato da sponsor, significa semplicemente sapere da dove arrivano i soldi e quanti me ne servono, tra le altre cose, e come li devo usare. Monitorare cosa fanno le piattaforme, perché in questo momento sono le piattaforme a muovere gran parte del come le persone si comportano rispetto alla fruizione di contenuti, e immaginare che tutto questo, in questo caso il podcast, vada integrato in un'economia di una galassia di contenuti, quindi che il podcast si inserisca insieme ad altri contenuti per integrare o rafforzare un messaggio. Cioè, un podcast non, difficilmente in questo momento sta in piedi da solo come progetto senza avere un aiuto di altri pilastri per arrivare al pubblico. Banalmente, il problema storicamente più grande del podcast è la discoverability, ovvero il fatto di essere trovati se una persona cerca un argomento che noi trattiamo nel podcast. Questo storicamente è il problema principale. Perché? Perché le piattaforme non sono strutturate per questo tipo di ricerca, ancora, con l'intelligenza artificiale questo migliora, ma è ancora relativamente basso, perché escono tanti prodotti e perché comunque si tende ad ascoltare quello che ci viene consigliato da altre parti. Cioè, anche dalle ultime ricerche, sia di Nielsen che di Ipsos, viene fuori che la gran parte delle scelte di ascolto è mossa dal passaparola, quindi da qualcuno che ci ha consigliato quel podcast o quell'altro, e questo passaparola può essere anche di persone non diretti contatti nostri, quindi ad esempio influencer o la persona che ce lo consiglia nel consiglio di ascolto in una newsletter o in radio, per cui il passaparola diventa uno strumento fondamentale, ma il passaparola va guidato, per cui bisogna crearsi degli asset di comunicazione che stiano intorno al podcast e che si integrino nel podcast per arrivare poi al pubblico. E io con questo chiudo, vi do solo un'informazione, visto che me lo stava chiedendo, come ti chiami? Barbara. Mediamente il costo di produzione, lo leggevo giusto stamattina, quindi cade a fagiolo, il costo mediamente per una produzione podcast a multivoce, quindi non per forza in video, ma multivoce e con un montaggio complesso, sono circa 1500 euro a ora di prodotto, mentre per un podcast monovoce o comunque narrativo in audio sono circa 900 a ora, e questo ve lo dico anche da Insight, quindi il dato corrisponde, per un audiolibro a ora finita sono circa 300 euro. quindi i costi produttivi incidono, e parecchio. E io ho finito.
Vabbè, userò anch'io il microfono, anche se la mia voce è abituata ad arrivare in fondo senza...